La guerra in Ucraina è entrata in una nuova fase. Biden e Scholz hanno confermato l'invio a Kiev dei carri armati tedeschi e americani. Washington manderà 31 Abrams, Berlino 14 Leopard 2. La Germania ha dato il via libera all'invio anche da parte degli altri paesi europei. Nel giro di qualche mese dovrebbero arrivare all'esercito ucraino circa 100 carri armati e molti altri mezzi da combattimento. Putin pensava che non saremmo rimasti uniti, ha detto Biden, ma questa è una battaglia per la libertà dell'Ucraina e del mondo intero. Non è un attacco alla Russia. Per Mosca, quelle di oggi sono decisioni molto pericolose che minano le già pessime relazioni tra Russia e Occidente. Prima del suo discorso Biden ha avuto un colloquio telefonico con i leader europei, il tedesco Scholz, il francese Macron, il britannico Sunak e Giorgia Meloni. La partecipazione della presidente del Consiglio italiano a questa call non era annunciata, non è chiaro come ci sia arrivati in vista del prossimo pacchetto di forniture a Kiev. Stamattina intanto il ministro Crosetto ha avuto un'audizione al Copasir. La nave umanitaria Geo Barents ha effettuato altri due salvataggi in mare. Adesso a bordo ci sono 237 migranti, tra cui 27 donne e più di 80 minori. Il decreto ONG del governo vieta il soccorso multiplo, punito con multe fino a 50.000 euro e sequestro della nave. Medici Senza Frontiere dice: abbiamo rispettato il diritto internazionale marittimo. Il Viminale valuteremo eventuali violazioni quando arriveranno in porto. I benzinai hanno revocato il secondo giorno di sciopero, alle 19 riaprono i self su strade e autostrade, domani servizio regolare, la decisione è arrivata dopo l'incontro nel pomeriggio al Ministero. A 9.32 minuti, Popolare Network, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici. Il giornale radio. La guerra in Ucraina è entrata oggi in una nuova fase con un peso sempre maggiore per la sua dimensione internazionale. Nel giro di poche ore Germania e Stati Uniti hanno annunciato l'invio a Kiev dei loro carri armati, i Leopard 2 tedeschi e gli Abrams americani, non ancora nei numeri chiesti da Zelensky, ma con quella che hanno definito una prima decisione che fa fare al conflitto un ulteriore salto di qualità. Anche altri paesi europei manderanno i Leopard 2 tedeschi che hanno in dotazione molti altri mezzi da combattimento. Dura la reazione di Mosca, una decisione pericolosa che mina quel poco che rimaneva delle relazioni tra Russia e Occidente. Partiamo allora dagli Stati Uniti e dal discorso che ha tenuto questo pomeriggio Joe Biden. Vediamo se riusciamo a recuperare il file. Allora, intanto, eccolo.
Lo ripeto, la nostra non è un'offensiva contro la Russia. Le truppe devono tornare nel territorio russo e bisogna raggiungere una pace giusta e a lungo termine. Una nazione non può sottrarre un territorio a un'altra. Le nostre condizioni sono la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.
Ecco, questo è un piccolo estratto del discorso che ha tenuto questo pomeriggio Joe Biden, la mattina negli Stati Uniti. In diretta con noi c'è Roberto Festa. Roberto, buonasera.
Buonasera. Nuove armi per aiutare l'Ucraina a difendersi dall'invasione russa in preparazione della escalation dei combattimenti in primavera. Così il presidente statunitense Joe Biden ha giustificato la decisione di inviare carri armati Abrams 31 per l'esattezza a Kiev. Biden è stato particolarmente attento a sottolineare una cosa: in nessun modo la decisione americana, ha spiegato Biden, dipende dalle pressioni tedesche. Come si sa, la Germania aveva, anche se in modo non ufficiale, fatto dipendere l'invio dei propri Leopard proprio dalla scelta americana di mandare gli Abrams. In questo modo, quindi, sottolineando che non c'è stata alcuna pressione, Biden cerca di rafforzare l'idea che l'unità della coalizione internazionale sulla strategia in Ucraina è salda, che è frutto di scelte condivise e che appunto non esistono differenze di vedute tra gli alleati. Biden nel suo discorso però ha mandato anche un messaggio, l'avete fatto sentire voi da studio, alla Russia. Ha detto: questa non è una minaccia, questo non è un atto offensivo nei confronti della Russia. Ovviamente non è così, questo invio di armi è l'inizio ovvio di una nuova fase e la reazione negativa da parte di Mosca c'è già stata. Per gli Stati Uniti però Questo è il momento per concedere armi più potenti. Ci vorranno mesi perché gli Abrams possano entrare in uso effettivo per l'esercito ucraino. Ecco, per la possibile, probabile offensiva di primavera, l'esercito di Kiev deve essere armato al meglio. E questo fa rischiare a Washington anche un ulteriore peggioramento nei rapporti con Mosca. Diana.
Grazie, grazie Roberto Festa. Prima del suo discorso Joe Biden ha avuto un colloquio telefonico con i leader europei, il tedesco Scholz, il francese Macron, il britannico Sunak e Giorgia Meloni. La telefonata era annunciata, non lo era però la partecipazione della presidente del Consiglio italiana a Palazzo Chigi. Ha diffuso una nota solo a cose fatte, non è chiaro quando sia stata decisa la partecipazione anche dell'Italia, che tra questi paesi è l'unico che non invierà, a quanto si sa, carri armati. Intanto, dopo il voto definitivo ieri di conversione del decreto che proroga fino a fine anno le forniture militari a Kiev in via di allestimento, il sesto invio di materiale bellico, oggi il ministro della Difesa ha avuto su questo un'audizione al Copasir. Sentiamo Anna Bredice.
Forse la stampa tedesca non aveva notizie della partecipazione anche di Giorgia Meloni. È un po' questo il tenore delle dichiarazioni di fonti del governo sulla ragione per cui inizialmente non prevista poi anche la Presidente del Consiglio si è aggiunta alla telefonata tra Biden, Scholz, Macron e Sunak. Un call importante per definire il rinnovo del sostegno militare a Kiev dopo la decisione di Biden e della Germania di fornire i carri armati. E anche se è ancora incerto il tipo di armi che l'Italia darà, ma a quanto pare ad un livello più alto di quello fornito finora, probabilmente Giorgia Meloni non ha voluto essere esclusa da questa telefonata. È il risultato che forse lei ritiene dovuto di un'adesione totale alle scelte euroatlantiche a favore dell'Ucraina, sapendo bene che in Italia le costa un po' anche nella maggioranza. E Biden, che ringraziando tutti ringrazia anche Roma perché dice sta inviando l'artiglieria a Kiev, ma quanto in più rispetto a ciò che è stato dato finora ancora non si sa. Nel pomeriggio c'è stata una riunione del COP con il ministro della difesa Crosetto, il quale in maniera segretata come abituale col comitato per la sicurezza dovrebbe aver riferito la tipologia di armi che l'Italia invierà con il sesto decreto, a cui dovrebbe essere dato il via libera tra questo fine settimana e l'inizio della prossima settimana. Questa mattina Crosetto ha incontrato le commissioni difesa di Camera e Senato il giorno dopo il voto del Parlamento che ha autorizzato l'invio di armi all'Ucraina per l'intero anno. Crosetto ha confermato che il governo vuole aumentare le spese militari raggiungendo il 2% del rapporto deficit-PIL, ciò che anche Draghi aveva chiesto ma che era rimasto irrealizzato anche per l'opposizione dei 5 Stelle. Per Crosetto si tratta dello 0,6% in più che considera in circa 10 miliardi obiettivo da raggiungere, dice, entro la legislatura. Linea allo studio.
La giornata di oggi, l'abbiamo detto, fa fare alla guerra un ulteriore salto di qualità, in qualche modo allarga i confini del conflitto. In studio mi ha raggiunto Emanuele Valenti.
Sì, allarga i confini del conflitto perché la dimensione internazionale, la contrapposizione Russia versus Occidente è sempre più centrale. L'ambasciatore russo a Berlino, Nechayev, per esempio, ha detto che l'invio dei carri armati occidentali porta la guerra a un ulteriore livello di scontro e danneggia le già pessime relazioni tra Mosca e Berlino. Credo che sia proprio la decisione del cancelliere Scholz a dare il senso di come in questi mesi sia cambiata la posizione, ma anche l'approccio e il pensiero di alcuni paesi occidentali, Germania in testa. Finora Berlino aveva frenato con la memoria al passato anche all'invasione nazista dell'Ucraina. Bene, ora su quello stesso territorio, pensate, si muoveranno i Leopard 2, carri armati di fabbricazione tedesca. È una questione simbolica ma pesante, per alcuni anche ingombrante. I numeri, dicevamo già prima, Diana, non sono quelli chiesti da Zelensky. Nel giro di qualche mese, tre mesi, ha detto il ministro della difesa tedesco Pistorius, dovrebbero arrivare in Ucraina circa 100 carri armati che Kiev chiede per una nuova controffensiva per riprendere territorio. Tre paesi che hanno già annunciato l'invio dei loro Leopard tedeschi, Polonia, Finlandia e Norvegia, dovrebbero seguire tra gli altri Spagna e Olanda. L'orizzonte temporale per l'escalation è la primavera. Anche con i carri armati occidentali, i russi rimarranno in una posizione di forza, almeno in termini di quantità. Ma Europa e Stati Uniti, per concludere, stanno mandando anche altri mezzi da combattimento, altra artiglieria. Il Pentagono sta aumentando del 500% la produzione di proiettili di artiglieria. E nei mesi scorsi abbiamo visto come la superiorità in termini di uomini e mezzi non si sia quasi mai tradotta in superiorità russa effettiva sul terreno.
Grazie Emanuele Valenti. Di questa fase della guerra, del rischio di escalation che gli annunci di oggi implicano, continueremo a parlare in quel che resta del giorno questa sera a partire dalle 20 ospiti l'inviato del Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi, il direttore di Avvenire Marco Tarquinio. La nave umanitaria Geo Barents ha effettuato oggi altri due soccorsi in mare. Nell'ultimo sono state salvate 107 persone, tra cui 5 donne e 36 minori che si trovavano su un gommeno in difficoltà. Ieri la nave di Medici Senza Frontiere aveva effettuato un primo soccorso seguito dal via libera delle autorità italiane per lo sbarco al porto di La Spezia, distante oltre 100 ore di navigazione. Mentre la nave si dirigeva verso nord, oggi però ha effettuato altri due salvataggi. Ora a bordo ci sono 237 naufraghi. Il salvataggio multiplo è vietato dal nuovo regolamento sull'ONG approvato dal governo. La violazione prevede sanzioni amministrative fino a 50.000 euro, il sequestro della nave. Abbiamo solo rispettato il diritto internazionale marittimo, ha sottolineato MSF. Fonti del Viminale hanno fatto sapere che verrà valutata l'eventuale violazione del decreto ONG una volta che la Geo Barents sarà arrivata al porto di La Spezia. Ascoltiamo il giurista Gianfranco Schiavone dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione.
Beh, non c'è nessun dubbio e prevale la norma internazionale, che tra l'altro poi è recepita nell'ordinamento interno come norma appunto anche italiana. Dopodiché, che cosa dice questa fonte? Dice che, in particolare faccio riferimento all'articolo 98, primo paragrafo della Convenzione ONU sul diritto della navigazione, che impone comandanti di qualsiasi imbarcazione, sia di qualunque sia il motivo della navigazione, di procedere senza indugio a effettuare le operazioni di soccorso se hanno notizia da qualsiasi fonte che esiste una situazione appunto di pericolo. E l'unica valutazione che può fare il comandante della nave è esclusivamente quella di verificare la fattibilità delle operazioni di soccorso in relazione alle condizioni meteo e anche alle condizioni della sua nave, cioè non può mettere a rischio gli stessi passeggeri. Ma a parte questo aspetto, ha l'obbligo di procedere al soccorso. Direi che se non lo facesse, non solo violerebbe la convenzione, ma violerebbe anche il codice della navigazione italiano, che impongono anch'essi appunto l'obbligo di soccorso. Si potrebbe persino configurare appunto un reato penalmente appunto perseguibile. Se il governo dovesse tentare un'operazione maldestra, non andrà da nessuna parte.
E oggi la Lega ha presentato una serie di emendamenti al decreto ONG in discussione in Commissione Affari Costituzionali e Trasporti, emendamenti che di fatto reintroducevano i decreti sicurezza di Salvini, con norme più stringenti per rifugiati e richiedenti asilo dopo le proteste delle opposizioni. I presidenti delle due commissioni, Fratelli d'Italia e Forza Italia, li hanno stralciati poiché inammissibili. I benzinai hanno revocato il secondo giorno di sciopero, dalle 19 hanno riaperto i self-service su strade e autostrade, da domani il servizio tornerà regolare, la decisione è arrivata dopo l'incontro oggi pomeriggio al Ministero delle Imprese con i rappresentanti dei gestori. La mobilitazione resta però in piedi, ha detto il presidente di una di queste associazioni, la FEGICA, Roberto Di Vincenzo, che ha detto: pur riconoscendo di aver potuto interloquire in maniera costruttiva, le criticità restano, sospendiamo lo sciopero solo per evitare ulteriori disagi ai cittadini. Sull'adesione alla protesta i benzinai affermano che è stata dell'80-90%, per il governo del 36%. Essere omosessuali è peccato ma non un crimine, così il Papa ha toccato un tema che aveva già affrontato in passato, come quando disse: chi sono io per giudicare un gay? Oggi Francesco, intervistato dall'agenzia Associated Press, ha detto che Dio ama tutti i suoi figli così come sono e ha criticato i vescovi che sostengono leggi che criminalizzano l'omosessualità o sono discriminatorie. Questi vescovi devono fare un processo di conversione, ha detto il Papa. Il contesto è quello dello scontro tra progressisti e conservatori, ma c'è anche un riferimento ad alcuni paesi e aree del mondo in particolare. Sentiamo il giornalista dell'inchiesta Francesco Lepore, ex sacerdote impegnato per i diritti LGBT.
Papa Francesco menziona espressamente delle realtà, quelle del continente africano, in 27 dei 49 paesi dell'area subsahariana i rapporti consensuali tra persone dello stesso sesso sono puniti con il carcere, in alcuni casi fino all'ergastolo. Ci sono due casi esemplari, quello più celebre è Ghana. Soltanto alcuni anni fa è stata presentata una proposta di legge sostenuta dall'Episcopato cattolico. La pena veniva passata da 3 anni addirittura all'ergastolo. Abbiamo poi il caso dell'Uganda, di cui si è parlato anche perché alcune laiche cattoliche molto influenti sono state anche, diciamo, relatrici al ben noto congresso mondiale delle famiglie di Verona. Anche lì si è fatta una proposta, i tentativi sono numerosi e consistenti, di portare la pena fino ai massimi livelli, e addirittura si era proposto da alcuni di questi personaggi gravitanti all'area cattolica e sostenuti dall'episcopato, proposta la pena di morte.
A 7 anni dalla sparizione di Giulio Regeni, il ministro degli esteri italiani ha parlato del caso del ricercatore torturato e ucciso in Egitto. Ha intravisto una disponibilità diversa, anche se il processo attraversa una fase di stallo. Serve una collaborazione più fattiva, ma non possiamo prescindere dal dialogo, ha detto Tajani, che 3 giorni fa aveva incontrato il dittatore al-Sisi, aveva già parlato di disponibilità nuova, un ottimismo a cui si aggiunge quello del ministro della difesa Crosetto, che ha detto: penso ci sia la volontà dell'Egitto di cooperare al 100%. In questi giorni i genitori di Regeni sono intervenuti parlando di mantra oltraggioso a proposito della presunta collaborazione egiziana. Oggi a Fiumicello, paese in provincia di Udine in cui il ricercatore è cresciuto, è in corso una giornata di iniziative con un minuto di silenzio poco fa alle 19:41, l'ora in cui Regeni inviò l'ultimo SMS prima del sequestro. Da Fiumicello sentiamo Davide Romagnoni, che nel 2015 fu arrestato e detenuto in Egitto per alcuni giorni e che da anni partecipa alle iniziative legate a Regeni.
Qui a Fiumicello, come ogni anno, 25 gennaio, si fa una chiaccolata più dopo una serata di riflessioni al teatro di Fiumicello. C'è una partecipazione sia di tutta la comunità di Fiumicello che poi anche di tanti relatori che faranno alcuni interventi. È una cosa molto partecipata sia dai bambini che da famiglie, insomma tante persone che sentono propria questa vicenda e quindi siamo tutti qua. Da un lato è un po' frustrante, nel senso che sono 7 anni che si chiede verità e giustizia per Giulio e poco accade, poco capita, insomma, di nuovo. Con la forza di questa famiglia Regeni, che è capace veramente di farsi sentire, di chiamare vicino a sé tante persone, si sta qui, si lavora e si aspetta di avere verità. Stavo leggendo gli ultimi giorni, no? Parte del nostro governo, adesso che sono andati anche in Egitto, così non sembra ancora esserci la possibilità di avere una risposta, che se ne dica.
19:47 minuti, in studio Diana Santini, in redazione anche Andrea Monti, Alessandro Principe, Omar Caniello, Michele Migone. A tutti voi grazie per l'ascolto, buona serata.